E questa mattina sfogliamo la regione. Noi questa mattina sulla regione ci siamo già stati a pagina 3 per parlare della Svizzera pronta a saltare sul treno del riarmo, ma ora ci torniamo, lo sfogliamo nuovamente il quotidiano, ma abbiamo il piacere di farlo con Daniel Rizzeri, direttore. Buongiorno, bentrovato Daniel.
Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti.
Allora, io lo dicevo, noi questa mattina in particolare ci siamo soffermati a pagina 3, tu invece dove ci porti?
Io vi porto un po' più lontano, nel senso che oggi, come fortunatamente spesso accade, l'edizione è ricca di spunti, mi soffermo a pagina 18 nelle pagine della cultura per un articolo che riguarda un libro. Il libro è una tesi, dice l'autore Adriano Vazzocco, un ricercatore ticinese, è una tesi di dottorato ma scritta con stile divulgativo sulla storia sociale del contrabbando. Spalloni e Vricole è il titolo del libro, in un articolo che di per sé racchiude anche una notizia, se vogliamo chiamarla così, è un articolo a cura del collega Stefano Marelli, che è il caporedattore dello Sport. Quindi, come se non bastasse con tutto quello di bello che Stefano fa già, va a sfatare ancora il mito che il giornalista sportivo o le persone legate al mondo dello sport ragionano solo in termini di pallone o di disco su ghiaccio. No, invece Stefano, come tanti altri, è una persona colta e fa questo colloquio con Vazzocco, che presenta questa storia che studia quello che era il movimento del contrabbando nel periodo 1860-1939, quindi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, da un punto di vista evidentemente storico-sociologico, ed è molto interessante, oltre a qualche racconto, diciamo, di quell'epoca, per esempio il fatto che le persone per eseguire il contrabbando venivano ingaggiate soprattutto tra i braccianti, che erano gli unici che conoscevano, grazie all'alpeggiatura, conoscevano l'alta montagna, e sono addirittura stati personaggi molto importanti nella cartografia, cioè hanno aperto dei sentieri, dei valichi prima sconosciuti proprio grazie all'attività del contrabbandiere. Ma interessante notare come questa forma, questo delitto, diciamo, questo reato, aveva comunque una sua valenza sociale all'epoca, viene raccontato. Praticamente diventava un rito iniziatico, soprattutto dalla parte italiana, dove il contrabbandiere era qualcuno che alla fine riusciva a riaffermare la sua identità quasi come un'attività di protesta contro il governo centrale italiano. Ed è interessante anche il distinguo, secondo me anche sintomatico, di quello che è l'approccio estremamente pragmatico della Svizzera, a volte problematico, talmente pragmatico, sul contrabbando, quando dice: beh, in effetti il problema si poneva per l'Italia, per la Svizzera. Alla fine il contrabbando era soltanto una pratica di esportazione comunque legale. Cita l'esempio Vazzocco, per esempio, quando parla dell'AVS nel 1946, viene finanziata anche attraverso l'imposta sul tabacco, e una ventina d'anni dopo la Confederazione riesce a calcolare che 100 milioni che finanziavano l'AVS arrivavano da tabacco frutto del contrabbando. Quindi questa capacità, chiamiamola tra tante virgolette, penso, diciamo, in riferimento alla piazza finanziaria e agli anni d'oro del segreto bancario, la capacità elvetica di trasformare un'attività illecita o di evasione anche in una fonte di ricavo, e in contrasto netto con quello che era diciamo, lo spirito molto più punitivo, repressivo sul versante italiano. Ecco, è una storia interessante aver rappresentato il libro La Filanda, tutto questo movimento dei contrabbandieri. Tra l'altro mi richiamano al collega Arminio Ferrari, che si era anche occupato nella sua attività letteraria di contrabbandieri, quindi è una figura che per la letteratura e per la storia del cantone e del confine italo-svizzero è sicuramente una figura emblematica.
Sì, c'è un passaggio nell'articolo che ci dice che il fenomeno è vivo ancora oggi nell'immaginario collettivo e popolare. Dice infatti il mito persiste, e al contrabbando sono intitolate sagre di paese, racconti, canzoni, camminate popolari e sentieri. Quindi insomma è ancora vivo. E poi anche come dicevi tu Daniel, giustamente anche l'apporto alla cartografia. Anche qui Stefano Marelli ci dice che quando si sviluppò l'alpinismo negli ultimi decenni dell'Ottocento, le prime guide furono proprio reclutate fra i contrabbandieri e cacciatori, perché erano loro a conoscere le zone più alte e impervie lungo i crinali di confine, un po' come ci raccontavi prima. Ma insomma è un articolo tutto da scoprire che si trova a pagina 18, lo dicevamo, della regione di oggi, La storia sociale del contrabbando, a firma di Stefano Marelli. Ma noi ringraziamo Daniel Rizzer per essere stato con noi e per avercelo raccontato. Grazie,
Grazie a te Natascia, una buona giornata a tutti.
a presto.